Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi fratelli e sorelle, abbiamo ascoltato l'inizio del discorso, del lungo discorso della montagna che il Signore ha fatto e che viene riportato nel Vangelo secondo San Matteo. Ecco, questo brano del Vangelo inizia con il riprendere il sesto comandamento da parte del Signore. Il Signore dice: io non sono venuto ad abolire la legge antica, non è che sono venuto a distruggere quello che è stato e a fare tutto nuovo. No, quello che c'è stato di buono che veniva da Dio, il Signore lo ha preso, lo ha confermato e lo ha perfezionato. Tant'è che lui dice: avete inteso che fu detto, non commettere adulterio, ma io vi dico qualcosa in più. Diciamo innanzitutto noi qualcosa in meno, nel senso che siamo purtroppo spinti o tentati a considerare la legge di Dio, pensiamo adesso ai comandamenti di Dio, come se fosse una costrizione, una imposizione. Però vedete, fratelli, che praticamente quasi tutti i comandamenti di Dio di per sé non erano necessari. Facciamo l'esempio concreto. Il sesto comandamento, non commettere adulterio, di per sé non è necessario che Dio lo abbia detto esplicitamente. Perché? Perché questo comandamento, questa indicazione, questo ordine è già iscritto nella natura delle cose. Cioè, il matrimonio non è qualcosa che il Signore deve necessariamente esplicitarlo con le parole, con una rivelazione diretta. Perché il matrimonio è qualcosa presente nella natura delle cose. Cioè, la natura dell'uomo com'è? C'è un maschio e c'è una femmina. E perché c'è un maschio e una femmina? Perché il maschio è per la femmina e la femmina è per il maschio. Quindi è nella natura delle cose che c'è il matrimonio. È nella natura delle cose che questa unione tra l'uomo e la donna non può essere per un giorno, per due giorni, perché proprio ce lo sentiamo dentro, che l'amore è qualcosa che è un per sempre, non è qualcosa a tempo, perché l'amore è qualcosa di talmente profondo, radicato, intimo, che tu non lo puoi dare a più persone, ma solo ad una persona ed è per sempre. Allora, se il Signore ha voluto esplicitare quello che è già implicito alla natura delle cose, è per aiutarci ulteriormente, non per scoraggiarci, non per opprimerci, non per dirci: guarda, ti do i comandamenti che ti tolgono la libertà. Assolutamente, io ti do i comandamenti per indicarti la felicità, perché queste cose sono già nell'ordine naturale. E siccome noi siamo chiamati alla felicità, noi dobbiamo funzionare così come Dio ci ha creati, come è fatta la natura, così come Dio ha iscritto nella natura il suo pensiero, la sua sapienza, l'ordine delle cose. Solo così possiamo essere felici. E adesso facciamo il passo avanti che ha fatto fare Gesù nel Vangelo quando dice: ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Vedete, carissimi, il peccato non è qualche cosa che si fa soltanto, ma è qualche cosa che non si è. Io sono chiamato ad essere qualcuno. Se non sono quel qualcuno, non ho raggiunto la perfezione, non ho raggiunto il bene per me. Ed ecco che io vivo un'esperienza di peccato, cioè di imperfezione, di infelicità, di distacco da Dio. Detto molto più semplicemente, il peccato, cioè il male, nasce non dall'azione ma dal cuore. E il cuore è l'intenzione, la volontà di fare il male che mi porta a peccare. E certamente poi la volontà diventa un'azione concreta, perché dice Gesù: se tu guardi una donna per desiderarla, per farla tua, per portarla nella tua immaginazione e desiderarla. Hai già commesso adulterio, non c'è bisogno di toccarla, non c'è bisogno di fare altro, hai già fatto tutto. Perché? Perché nel tuo cuore hai peccato, perché nel tuo cuore non sei stato come il cuore di Gesù, come il cuore di Maria, cioè santo, puro, tutto di Dio, tutto amore per il prossimo, non tutto egoismo, non tutto prendere dal prossimo, non succhiare o strumentalizzare una creatura umana che è immagine e somiglianza di Dio per soddisfare le nostre basse passioni. Ecco quindi, fratelli carissimi, l'importanza di curare il cuore. Questo cuore è chiamato ogni giorno ad assorbire l'amore di Dio, non le bruttezze umane. Però, fratelli carissimi, perché questo avvenga, noi dobbiamo premunirci da tutte quelle che possono essere le fragilità umane, nel senso che ci può essere veramente cattiva intenzione, cioè una persona proprio con cattiva volontà pecca, no? Cioè tu dici, adesso io volontariamente mi metto a guardare, mi metto a desiderare, mi metto a fare, questa è proprio cattiva intenzione, qui c'è veramente peccato grave. Ma a volte ci può essere anche debolezza, fragilità, ci può essere il non essersi premuniti nei confronti delle possibili cadute, cioè i pericoli sono all'ordine del giorno, purtroppo. Noi se usciamo dalla chiesa e non teniamo gli occhi ben aperti, ci rompiamo la testa. Perché? Perché uscendo dalla chiesa ci sono dei gradini, e se tu non li vedi quei gradini, non potrai mettere il piede al posto giusto. Allora bisogna tenere gli occhi ben aperti, perché se li tieni chiusi è un problema. Questo anche nella vita di santità, nella vita di grazia, gli occhi vanno tenuti bene aperti nei confronti di quei pericoli che si presentano continuamente davanti a noi. E quando una persona dice, no, ma io sono tranquillo, sono immune da ogni pericolo, io non farò mai un peccato, io non ho mai un'impazienza, un'impurezza, una cosa piccola, niente, no, allora stai attento, dice San Paolo, chi è in piedi guardi di non cadere. Perché il Signore dice, se il tuo occhio ti è occasione di scandalo, è motivo di scandalo, cioè può essere un pericolo, dice il Signore, meglio che te lo cavi e non che vai nella Geenna, cioè nell'inferno, con tutti i tuoi occhi. Cosa vuole dire il Signore Gesù? Vuol dire che in caso proprio estremo, proprio una cosa paradossale, ma purtroppo non sempre improbabile, se qualche cosa di noi dovesse essere una cosa che ci fa peccare, io devo essere disposto a tutto, pure a togliermelo, pur di non peccare. Ma calma, ovviamente, non è che adesso ci dobbiamo cavare gli occhi, basta semplicemente custodirli gli occhi. Una volta si diceva, e voi siete tutte persone che dell'esperienza di una volta mi potete essere maestri, si diceva che quando si va in giro, soprattutto in questo periodo di estate, si va in giro modesti, si usava questa parola che adesso è una parola di cui ci si vergogna, no? Modesti non significa soltanto andare vestiti in maniera modesta, cioè pudica, vestiti bene, coperti, eccetera, no? Ma anche avere un atteggiamento modesto. L'atteggiamento modesto è l'atteggiamento di chi, per esempio, quando va per strada, soprattutto in certi ambienti urbani, in questo periodo, io vado tutti i giorni a Roma, capite di che cosa sto parlando, avere gli occhi modesti. Che vuol significare a volte anche tenerli un po' bassi gli occhi, di non girarsi troppo attorno. Beh, se veniva data una volta un consiglio del genere, avere gli occhi modesti, figuriamoci oggi, perché una volta quantomeno c'era questa modestia di massa, oggi la modestia non si sa appunto più che cosa è. E così anche per la mano, pensate a quanti purtroppo sono schiavi della impurità solitaria, dell'impurità solitaria. Qual è lo strumento che ti fa peccare? Il computer? Il cellulare? La solitudine? Taglia tutto questo, prima di tagliare la mano, quello no, proprio in casi estremi, ma il Signore non vuole direttamente questo. È un linguaggio parabolico quello del Signore. E poi il Signore conclude il Vangelo: chi sposa, chi sta insieme ad una ripudiata, ad una donna che appartiene ad un uomo, commette adulterio. Vedete, l'adulterio è stato sempre considerato uno dei peccati più gravi in assoluto. C'è stato un periodo in cui si pensava che non poteva essere proprio assolto se non in punto di morte. E purtroppo oggi è diventato un peccato quotidiano. Sapete, quando una persona dice faccio i peccati quotidiani, uno pensa a una piccola bugia, un momento di impazienza, no? Peccati veniali. Ma quando si dice che l'adulterio è diventato un peccato quotidiano, non significa che è diventato un peccato veniale, perché resta sempre una cosa gravissima. Ma purtroppo è diventato all'ordine del giorno. Allora, fratelli carissimi, noi dobbiamo essere certamente sereni, tranquilli, vivere una vita cristiana felice, ma dobbiamo anche essere fermi. Essere fermi nella verità, aggrappati al Vangelo di Gesù, non significa vivere una vita agitata. E coloro che vogliono difendere la verità del Vangelo agitandosi o mettendosi contro anche la gerarchia della Chiesa, sbaglia. Dobbiamo essere sereni, ma dobbiamo essere fermi nella verità. Chi vive, si unisce ad una persona che non è sua moglie o suo marito, commette adulterio. E chi ripudia la propria moglie, il proprio marito, cioè provoca direttamente il divorzio, commette un peccato anche grave, perché espone se stesso e l'altro all'adulterio. Concludendo, fratelli, dobbiamo adesso guardare alla Vergine Maria. Lì è la donna perfetta, lì è la creatura perfetta, lei è colei che dobbiamo fare tutta nostra. Abbiamo ascoltato nella prima lettura il profeta Elia che è in una spelonca dalla presenza del Signore, all'improvviso sente un terremoto, poi vede un fuoco potente, sente un vento gagliardo e il Signore dice: io non sto in tutto questo. Nelle passioni focose, nel disordine eccitante, nelle esperienze entusiasmanti ma che poi presto si affievoliscono, lì non c'è l'amore di Dio. Il Signore invece era in un venticello leggero che ti accarezza non soltanto la pelle ma soprattutto l'anima. Il Signore è nella luce purissima, il Signore è nella tenerezza ineffabile, il Signore è nel candore più splendente della neve e del sole, il Signore è nella Vergine Maria. Il Signore non è nel carnaio, nella sporcizia, che questo mondo purtroppo è pieno. Il Signore è nella purezza della Vergine Maria. E in questo angelo fatto carne, lì c'è Dio. In questa donna che certamente non si scopriva nemmeno da sopra il polso, mi capite insomma, no? Quello che voglio dire. Lei è il modello da cercare, da imitare. Lei è Dio fatto carne, quasi, quasi, perché Dio fatto carne è soltanto il Signore Gesù. Fratelli carissimi, non è facile, ma è felice l'uomo che segue la via del Signore. Siano lodati Gesù e Maria.